Eccoci qua, buondì, buona domenica. Allora, Daniele è andato un po' lungo, si preoccupava, ma non vi preoccupate, recupero io, quindi se, come sempre saremo abbastanza veloci e sintetici. Allora, volevo partire dalla lettura di Matteo 6, sono brani molto belli che mi piacciono molto, è un capitolo quinto, il sesto, sono veramente molto molto belli e molto significativi. Allora, dal capitolo 6, versetto 1, dice il Signore: guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto. Il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. E ancora, andando al versetto 16, quando digiunate non abbiate un aspetto malinconico come gli ipocriti, poiché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità, questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, affinché non appaia agli uomini che tu digiuni, ma il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Allora, ecco, questi sono versetti che io ho sempre trovato molto molto belli, perché sono molto significativi, no? C'è questo richiamo alla autenticità, all'essere. Qui c'è, diciamo così, quella rappresentazione di una dicotomia tra apparire ed essere, tra immagine e sostanza, che è una dicotomia che l'essere umano si porta dietro da sempre, che ha attraversato, voglio dire, la filosofia, l'interesse del pensiero, degli intellettuali, e di chi si approccia alla lettura anche della parola. La differenza tra apparire ed essere è un qualcosa che veramente ci appartiene, perché è espressione della nostra sostanziale umanità, della nostra sostanziale carnalità. È un qualcosa, è un tema, è una questione che è trasversale, riguarda tutti gli aspetti della vita di un uomo, tutti gli aspetti della vita di relazione, quindi la vita sociale, la vita lavorativa, ma anche la vita spirituale. E se noi diciamo che è difficile per l'uomo sottrarsi alla tentazione di apparire meglio di quello che è qualcosa di naturale, ci viene spontaneo. Quando io faccio una foto di gruppo, mi sollevo sempre un po' mi piace apparire un po' più alto. Poi magari se mi mettono dietro addirittura proprio mi alzo tanto, allora poi lo fanno anche gli altri, l'effetto svanisce, però è un qualcosa che è normale, cioè piace apparire meglio di quelli che si è. Così nella vita sociale, quando si interagisce con le persone, si cerca di dare un'idea di simpatia, di intelligenza, di brillantezza, che magari a volte, quando uno chiude la porta di casa, forse poi non è così costante nella nostra vita, oppure apparire ben vestiti, adeguati, magari agiati. A volte questo ci porta a fare qualche passo più lungo della gamba, ma anche questo fa parte del nostro modo di essere, del nostro modo di vivere. Quindi apparire meglio di quello che si è in realtà è un qualcosa che fa parte della nostra natura e della nostra vita. Pensate negli ambienti lavorativi, dove c'è molta competitività, apparire più intelligenti, più svegli, più preparati, più pronti, è una dinamica che ci accompagna a volte quotidianamente, quindi è qualcosa che ci attraversa in modo inevitabile, spontaneo, con un qualcosa che poi alla fine diventa anche ragionevole, comprensibile e anche, devo dire, normale. Certo, quello che rileva è che c'è sempre un sottile filo, una sottile divisione, un sottile confine che non bisogna mai superare. Perché la differenza tra apparire ed essere, tra immagine e sostanza, è un qualcosa che può diventare e può sfuggire soprattutto di mano. Perché quando si attraversa un valico e quell'apparire e quell'immagine e quell'essere in un modo diverso rispetto a quello che veramente si è, può diventare a volte nella vita di tutti noi talmente centrale da assorbire tutte le nostre capacità e tutte le nostre energie. Se questa tendenza a apparire migliori di quello che siamo diventa un qualcosa di, ripeto, centrale, è un focus della nostra attenzione quotidiana, beh, lì c'è un errore. C'è un errore perché diventa l'elemento su cui noi investiamo le nostre energie e noi investiamo sull'apparire, non sull'essere. E questo è un po', diciamo così, un rischio che si corre, soprattutto i ragazzi giovani. Oggi noi viviamo in un mondo di apparenza, in un mondo di immagine, dove ci sono dei modelli, delle icone, dove certi parametri come il successo, i soldi, la bellezza diventano parametri di riferimento. E allora se tutto il nostro sforzo è nell'apparire adeguati rispetto a quei parametri, sicuramente lì facciamo un errore. E facciamo un errore da un punto di vista umano e da un punto di vista anche sicuramente spirituale. Da un punto di vista umano perché investiamo su qualcosa che non ci torna, su qualcosa che non ci dà un interesse, investiamo su qualcosa che rimane fine a se stesso, che oggi riesco a gestire e magari domani non riuscirò più a gestire. Investiamo in qualcosa che ci può generare solo insicurezza e frustrazione. Io mi riferisco veramente soprattutto ai ragazzi, ai giovani, in questa voglia di essere e apparire adeguati con un certo modello rispetto a un certo stile, rispetto a un certo modo di essere. Ecco, lì il rischio è veramente quello di generare solo insicurezze, frustrazioni, perché magari poi non si riesce a essere abbastanza, ad apparire abbastanza belli, abbastanza alti, come magari può capitare, apparire abbastanza ricchi o abbastanza di successo. E allora lì veramente si ha un ritorno che è un ritorno totalmente negativo, perché io investo, metto le mie energie, le mie preoccupazioni, il mio pensiero, il mio cuore, la mia mente su qualcosa di futile, quello che Salomone in Ecclesiaste chiama vanità. E questo è un rischio reale che si può correre e che si corre. E non è un rischio soltanto da un punto di vista umano, cioè nel sprecare le energie in un qualcosa che non è in grado di appagarmi, perché quello che mi appaga nella vita è soltanto la sostanza, è soltanto l'essere, è soltanto quello che è l'effettivo DNA della mia persona, ma ci incide anche nella vita spirituale, inevitabilmente, non è senza conseguenze, perché allora l'apparire diventa quell'elemento che nella parola viene definito idolo, mi diventa un qualcosa che mi allontana da Dio, perché distoglie la mia concentrazione da Dio, che mi fa entrare nel deserto, che mi fa fare il vitello d'oro, perché è quello che accade. E quindi seguire l'apparenza, seguire l'immagine, seguire e concentrarsi su come si appare agli altri, su come gli altri ci vedono, vuol dire affidare la nostra vita e il nostro modo di essere nelle mani del mondo che ci circonda, perché noi viviamo in base alla percezione che gli altri hanno di noi. Quindi se la percezione che gli altri hanno di noi è positiva, è adeguata, è buona, ci vedono in un certo modo, allora siamo soddisfatti, altrimenti no. E questo è un errore grave, perché si sposta l'attenzione da ciò che è sostanza, da ciò che è solidità, a ciò che è fumo, a ciò che è vanità e a ciò che nella vita effettivamente non conta. Questo da un punto di vista, diciamo così, in generale di come l'uomo interagisce nei suoi rapporti sociali, nei suoi rapporti lavorativi, rispetto al mondo, agli amici, ai parenti, al contesto dove si trova. Ma tornando alla parola, certo, apparenza e sostanza anche nella vita spirituale hanno una valenza enorme. Noi, se leggiamo con attenzione questi versetti, c'è proprio un invito all'autenticità, c'è un invito a mettere la propria attenzione nell'essere, mettere la propria attenzione in questo rapporto intimo con Dio, a prescindere da tutto quello che ci circonda. Ora, noi sappiamo benissimo, in questi versetti viene detto che il Signore non amava l'ipocrisia. È qualcosa che colpisce in modo molto deciso. Noi abbiamo un'immagine del Gesù vivente che è un'immagine dolce, accogliente rispetto ai peccatori, capace di comprendere l'umanità, con le braccia aperte rispetto agli uomini e alle loro pecche. Però è altrettanto vero che quando il Signore parla di ipocrisia usa delle parole durissime. Ipocrita vuol dire, viene dalla parola greca che vuol dire attore, vuol dire dissimulatore, chi finge di essere ciò che non è, chi finge di avere delle qualità che non ha, o chi dissimula degli aspetti negativi della propria vita, dei vizi della propria vita, delle condotte negative della propria vita, fingendosi migliore. E rispetto a questa figura, all'ipocrisia e al modo di vivere ipocrita, io devo dire che il Signore usa delle parole durissime. Note a tutti, Matteo 23 dice: guai a voi, serpenti, no? Razza di vipere, sepolcri imbiancati. E l'ipocrisia non è una cosa che Dio ama. È qualcosa che credo veramente detesti in modo molto fermo e molto deciso. E in questi versetti c'è proprio questo quadro, c'è questa rappresentazione, questa, diciamo così, coloritura precisa di questa ostilità che il Signore ha rispetto all'ipocrisia, a ciò che è apparenza, perché dice: non fate come gli ipocriti. Rapportatevi a Dio nel segreto del vostro animo. Non date rappresentazioni esteriori vuote. Il Signore non ama l'ipocrisia e la condanna con una forza, devo dire, assolutamente fortissima. Ora, nella nostra vita spirituale, anche qui, a volte, tendere a dare di noi stessi una rappresentazione un po' più santa di quello che in realtà poi magari siamo, può essere assolutamente normale. Ma anche qui c'è questo limite che non deve essere valicato. E questo limite che non deve essere valicato è dato proprio da questo elemento che il Signore ci mette lì in modo molto chiaro. È una posizione che il Signore assume e un'indicazione che ci dà che è chiarissima. Ora, noi davanti a questa lettura, davanti alle parole che il Signore dice e al modo con cui condanna l'ipocrisia, certamente noi ci troviamo davanti ad una ipotesi macroscopica, quindi l'ipotesi di chi porta avanti una doppia vita nel senso di fede, una doppia vita morale, una doppia vita pratica, e sappiamo benissimo che è un qualcosa che non ha nulla a che fare con un'autenticità di fede. E quindi questa ipocrisia noi la conosciamo bene e la aborriamo, sappiamo benissimo che il Signore la condanna e che è qualcosa di grave, anzi gravissimo, perché mina la stessa autenticità di fede di una persona. Quindi questa, diciamo così, accezione macroscopica dell'ipocrisia che viene condannata dal Signore è un qualcosa che noi, ripeto, conosciamo bene, la aborriamo, non appartiene alla nostra autenticità di fede. Questo però non vuol dire che in modo sottile o in modo subdolo, anche nella nostra vita spirituale, a volte si possano assumere delle condotte o delle modi di essere o dei modi di pensare che possono tradursi in piccole o grandi forme di ipocrisia anche per noi. Perché questo? Perché fa parte della nostra natura umana, perché ci viene spontaneo, perché ci viene naturale. E rispetto a questo, che è il tema appunto di questa riflessione, è importante riuscire ad avere capacità di discernimento, avere la capacità di valutare noi stessi, la capacità di capire cosa siamo, cosa facciamo, perché lo facciamo, perché diciamo una cosa piuttosto che un'altra. Ed è questo guardarsi allo specchio che è comunque importante, perché è una forma di vigilanza su noi stessi. In questi versetti il Signore dice: attenzione, nel segreto, lo ripete tantissime volte, nel segreto prega, portati con Dio, digiuna, non guardare quello che fanno gli altri, non pensare a quello che gli altri vedono o quello che gli altri immaginano o quello che gli altri in qualche modo si aspettano da te. Pensa al tuo rapporto con Dio, pensa a vigilare sul tuo rapporto con Dio. Prendi una posizione e un modo di essere, di comportarti che risponda a esigenze di sostanza. Non guardare la forma e non guardare l'apparenza, ma questo ci porta veramente in questo contesto, ci porta a dover ragionare sul nostro modo di fare, sul nostro modo di essere, a vigilare. Perché sbagliare, peccare o non essere conformi a quella che è la parola di Dio, a volte sotto questi profili più tenui o più difficili da individuare, può portare a errori o a condotte che rispetto alle quali non ci rendiamo neanche conto del disvalore che possono avere. Perché vedete, la parola di Dio ci dice tante cose. E sono tante le cose su cui siamo chiamati a confrontarci, conformarci, crescere e raggiungere un modello difficile ma chiaro. E ci sono tanti elementi che sono per noi chiarissimi, perché sono evidenti, sono macroscopici. E poi ci sono tante cose che a volte sfuggono nella nostra stessa percezione e che sono forse altrettanto, se non più, pericolosi di un normale, classico, studiato, conosciuto peccato. Perché non dobbiamo pensare che il peccato è soltanto quel macroscopico o quella macroscopica condotta contraria alla legge di Dio. Gli insegnamenti sono tanti e quelli che riguardano il modo di essere interiore dell'uomo sono i più importanti. Sono più importanti perché il Signore lo dimostra con quel calore umano e spirituale divino che riesce a dare a dei peccatori incalliti rispetto alla durezza che usa nei confronti degli scribi e dei farisei, che è una durezza inusuale. E questa tipologia di condotta è una condotta che deve essere appunto verificata, valutata, e su cui è necessario mettere la testa, perché certe cose vengono spontanee e questa spontaneità purtroppo rischia di darci il senso di autenticità. Se ci viene spontaneo apparire più santi di quello che siamo, nel lungo periodo questo apparire più santi si traduce per noi in una percezione di verità e di autenticità che non ha. E allora si fa affidamento su quello che noi facciamo, su quello che noi diciamo perché gli altri lo possano percepire, per rassicurarci sullo stato di salute della nostra vita spirituale. Ecco perché magari ogni tanto un momento in cui si riflette su cose che magari possono anche non essere proprio diciamo così, piacevolissime per noi stessi, non è sbagliato. Perché ci possono essere tanti momenti in cui scivoliamo nell'ipocrisia senza rendercene conto. Allora iniziamo a ragionare su quando, ad esempio, su situazioni come queste, quando noi facciamo o diciamo qualcosa perché gli altri si aspettano da noi che si faccia o si dica quella cosa, ma non viene dal nostro cuore, non è espressione del nostro cuore, lo facciamo e lo diciamo solo perché gli altri si aspettano quel comportamento e si aspettano quelle parole. In questo caso cosa facciamo? Siamo noi stessi? È il nostro essere o è il nostro apparire? Quando diciamo o facciamo qualcosa per sembrare e apparire e dare un'immagine di noi più santa di quello che effettivamente è. In questo caso stiamo privilegiando la sostanza, l'essere, o il modo con cui gli altri ci percepiscono, o andiamo a privilegiare l'immagine piuttosto che l'essere. Quando nascondiamo i nostri veri pensieri, perché noi pensiamo una cosa che non si può dire, però e a parole invece diciamo una cosa diversa, bella, edificante, che invece è giusto dire in quel momento, ma i nostri pensieri magari sono completamente opposti. Cosa stiamo facendo? Voglio dire, è un momento in cui siamo lì a privilegiare l'essenza, l'autenticità, oppure privilegiamo qualcosa di diverso? Quando nascondiamo i nostri errori o li dissimuliamo perché gli altri non li vedano, o a volte li nascondiamo a noi stessi perché ci convinciamo che poi non è così grave, no? Cosa stiamo facendo? Stiamo privilegiando l'apparenza o la sostanza? Privilegiamo l'immagine o l'essere? E questo, secondo me, adesso forse è la cosa più pericolosa, quando giudichiamo gli altri, no? E li giudichiamo applicando dei parametri che non usiamo per noi stessi. E facciamo quella cosa per cui il Signore ha detto, prima di andare a togliere la pagliuzza, guarda un po' la trave che tu hai negli occhi. Quella non è una forma di ipocrisia? Quando noi siamo con noi molto indulgenti, che ci perdoniamo tutto, e con gli altri siamo molto intransigenti, che è quella cosa che ha portato il Signore a dire scagli la pietra chi è senza peccato. Non è una forma anche questa di ipocrisia, piccola o grande che sia? E quando poi pretendiamo dagli altri una santità, magari dalla moglie, dai figli, dagli amici, pretendiamo dai fratelli una santità che noi siamo i primi a non avere, ma non lo realizziamo, non lo focalizziamo e non lo guardiamo, non è anche questa una piccola forma di ipocrisia di chi guarda gli altri, guarda l'apparenza? Questo è uno spunto di riflessione che a mio avviso è importante fare, perché altrimenti si perde la sostanza delle cose. E la nostra vita va avanti creando dei modelli di apparenza che poi non rispondono alla realtà. E l'apparenza gioca dei ruoli a volte molto importanti, e non è l'apparenza che interessa a Dio e non è il criterio che utilizza Dio. Se noi noi tendiamo a utilizzare l'apparenza non soltanto vendendola agli altri, ma l'uomo tende anche a guardare l'apparenza per giudicare le cose. Se voi leggete Prima Samuele capitolo 6, scusate, Prima Samuele 16, qui c'è Samuele che viene chiamato a scegliere l'unto del Signore e arriva, vengono presentati 7 figli, vede il primo e dice al versetto 7: mentre entravano gli pensò vedendo Eliab, certo l'unto del Signore è qui davanti a lui, perché Eliab era bello, era alto, era grande e era forte. Ma il Signore disse a Samuele: non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, ma il Signore guarda il cuore. E l'apparenza ci inganna anche in quest'altra direzione, perché a volte noi giudichiamo, valutiamo, ci facciamo un'idea, prendiamo delle decisioni sulla base dell'apparenza degli altri, di come gli altri appaiono e non del loro cuore. Ma quello che noi non dobbiamo dimenticare è che il Signore non guarda insieme agli altri uomini, non ha lo sguardo degli altri uomini rispetto alla nostra vita. Il Signore ha uno sguardo ben diverso. Ebrei 4:13, forse è il versetto che credo che sia più calzante, perché ne trovate tanti. E non c'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Questo è un versetto che ci dà la vera rappresentazione di come Dio vede l'uomo. Tutte le cose sono nude e scoperte. Allora, concentrarsi nell'apparire è rischioso, perché ci porta a scivolare, ci può portare a scivolare nell'ipocrisia, ci può portare a investire nell'apparire e non nell'essere, e sono due vasi comunicanti, perché le energie dell'essere umano sono limitate. Se io investo nell'apparire apparirò tanto ma sarò piccolo, se io investo nell'essere sarò molto e l'apparire avrà un scarsissimo posto nella mia vita. È un qualcosa di inutile investire nell'apparenza, è un qualcosa di sostanzialmente dannoso, è un qualcosa che ci svia, è questo forse l'elemento centrale, ci svia rispetto a quello che deve essere invece la nostra attenzione al modo in cui siamo. Perché ripeto, quando si tende a dare una rappresentazione di noi stessi che non risponde al 100%, si investe in quello, e quello a volte ci rassicura. Quel fare o quel dire che non sono realmente espressioni di noi stessi, però nel tempo ci danno la sensazione di autenticità, di un'autenticità che magari non c'è, o che non c'è nella misura in cui immaginiamo. Allora, anche nella vita del credente più attento, più forte, più deciso, è bene che ci sia un momento di riflessione su questo, che ci sia questo modello che si ricompatta tra quello che appariamo e quello che siamo. Se noi rileggiamo, voglio dire, con attenzione questi versetti, veramente questo richiamo continuo al segreto è un invito all'autenticità, è un invito a un rapporto intimo con Dio, è un invito a un rapporto esclusivo con Dio. Tutto il resto sfuma. Se voi leggete questi versetti vi rendete conto che questo elemento è centrale. Il focus è su questo rapporto intimo di sostanza dove tutto il resto del mondo svanisce, dove gli altri svaniscono, perdono di importanza. Non importa quel che vedono gli uomini, importa quel che tu fai nel segreto della tua cameretta. E se gli altri non l'hanno visto, non ha importanza. Perché il tuo rapporto con Dio poi arriverà, si comunicherà, perché la sostanza arriva sempre. E quindi è un invito ad aborrire ogni forma di apparenza e di ipocrisia. Allora io direi che potrebbe essere, diciamo così, interessante fare un esercizio spirituale. Io sto cercando di fare la mia vita e i risultati non sono tra i migliori. Ma provare a mettersi e guardarsi con gli occhi con cui ti guarda Dio. Cercare di vedere quello che Dio vede. Vero, veramente. Quello che tu sei veramente davanti a Dio. E poi parametrarlo con quello che è la tua immagine, con quello che vedono gli altri. Se i due modelli, le due prospettive sono, differiscono di poco, bene, se differiscono di tanto, probabilmente è importante iniziare a rimboccarsi le maniche per lavorare sull'essere e non sull'apparire. Questo non vuol dire che dal giorno dopo uno deve distruggere la propria immagine pubblica, per così dire, ma deve lavorare sul suo essere per colmare il gap, per colmare la differenza, perché vuol dire che quello che io immagino sia giusto, che gli altri percepiscano di me, non corrisponde al mio modo di essere, al mio modo di fare al 100%. Allora non devo demolire quello, ma devo preoccuparmi di raggiungerlo, di crescere e di investire sull'essere e non sull'apparire. E io credo che a volte è necessario, no, fermarsi, riflettere, ragionare, perché il Signore ci dice: siate puri di cuore, beati i poveri in spirito. E se ci dà queste indicazioni e poi dice queste cose, è evidente che ci chiama ad una autenticità, ci chiama ad essere esternamente lo specchio di quello che siamo interiormente. E se c'è qualcosa che non torna, se c'è qualcosa che magari è bene che gli altri non sappiano, perché se no, sai, beh, allora io dico, forse è opportuno, è bene che uno ci lavori. Se a volte i miei pensieri sono pensieri che non confesserei, perché sono pensieri di negativi o di invidia o di, forse ci rifletterei, perché già il fatto che me li tengo per me nel mio intimo, le mie parole, le mie labbra dicono una cosa, i miei pensieri vanno in una direzione diversa, è già un segnale. E l'autenticità di spirito e l'autenticità dell'essere umano, che a volte si può anche perdonare nei contesti esterni, beh, davanti a Dio forse meriterebbe di essere meglio valutata, meglio verificata, e soprattutto la cosa più importante, riuscire a è data dall'essere onesti con se stessi, autentici con se stessi, perché non c'è niente di peggio di chi in qualche modo si prende in giro da solo, o si inganna da solo, o tende ad auto-assolversi da solo. L'onestà intellettuale è un qualcosa che è sempre molto difficile da praticare, perché noi siamo sempre molto indulgenti con noi stessi, tendiamo a diciamo così, a comprenderci, a trovare giustificazioni, tendiamo ad assolverci e utilizziamo con noi stessi dei metri che a volte non utilizziamo con gli altri. Ma la cosa più importante veramente è ogni tanto fermarsi e registrare, perché altrimenti si può e si rischia di perdere il controllo e di vivere la propria vita spirituale in funzione del mondo che ci circonda. Vivere la nostra vita spirituale come risultato della percezione che hanno gli altri. Siamo dei buoni credenti perché gli altri ci ritengono dei buoni credenti, e questo non può bastare. Ecco, questa era un po' la riflessione che volevo condividere. Un'attenzione a quello che facciamo, a quello che diciamo, perché lo facciamo, perché lo diciamo, e se lo facciamo per qualche motivo che è diverso dal nostro intimo convincimento che è giusto, che è corretto, che ci si muove in quel modo perché bisogna fare in quel modo, e si è in quel modo quando si è in pubblico, quando si è in privato e quando si è soli, beh, ecco, questo è un momento di uno spunto di riflessione, è un momento di attenzione alla nostra vita spirituale. Amen.